podcast realizzato da Radio Sapienza.
Nel corso della storia i ricchi hanno creato a loro uso e consumo un'immagine stereotipata della povertà. Il crimine, le tare mentali e fisiche, l'ignoranza congenita e le famiglie troppo numerose diventano parte degli aspetti strutturali e naturali della povertà, ai quali, nella mente dei ricchi, si riconnetteva l'inevitabile e conveniente corollario che in fin dei conti i poveri erano contenti della loro sorte. La povertà congiunturale, comunque, ha sempre scoraggiato la carità e le attività assistenziali, in virtù del pregiudizio secondo cui, per questa via, si crearono fannulloni, parassiti, scrocconi, che finiscono per provocare disordini sociali e politici. Ciò che importa di tali stereotipi non è se essi rispondessero verità, ma il fatto che legittimavano i ricchi al godimento del loro benessere. Un uomo povero era automaticamente considerato nei tribunali un testimone sospetto, poiché la sua povertà può far pensare che cerchi un tornaconto. Proviamo ad approfondire la tematica. Il problema del lessico della povertà sta nel concernere i veri significati. Di solito esso si riferisce alla maggioranza che non vive nell'agiatezza, senza tener conto dei loro guadagni. Il fatto è che non esisteva un'unica classe di poveri. Il termine povero, dunque, riferito agli status della società romana, indicava di solito chiunque non appartenesse agli ordini dominanti. Questa distinzione fu istituzionalizzata nella dottrina giuridica d'età imperiale, con la divisione tra honestiores, i proprietari in senso lato, e humiliores, i lavoratori in genere. Era una questione di importanza politica e di privilegio. La povertà urbana e le condizioni di vita nella città sollecitavano l'attenzione degli scrittori e le paure dei ricchi. La popolazione di una città può accrescersi enormemente nei periodi di espansione economica e catastroficamente durante i periodi di carestia. La crescita maggiore della popolazione urbana deriva per lo più da schiavi, ex schiavi e stranieri attirati a Roma dalle possibilità di occupazione e di commercio. Quando si profilava la carestia, schiavi e stranieri erano i primi a essere colpiti dalle espulsioni o dal razionamento. Molto si è scritto sulle baraccopoli di Roma, le case d'affitto, cenacula e gli isolati di alloggi fatiscenti, insule, in cui i romani abitavano o sulle viuzze intasate dalle misere botteghe degli artigiani, sporche di fango, sterco ed escrementi umani, sulla paura continua degli incendi di cui erano facile preda i loggiati di legno dei piani superiori, sulle fumose taberne dove risse e prostituzione erano all'ordine del giorno. C'è poco da meravigliarsi che il crimine fiorisse e che persino i soldati avessero paura di addentrarsi in quel labirinto di viuzze, la cui lunghezza totale era stimata in circa 90 chilometri. Ciò che sorprende nelle condizioni di vita dei romani è che questi disagi delle strade, il chiasso, il fetore, la sporcizia, erano condivisi da gente abbastanza facoltosa o addirittura ricca. I veri e propri diseredati, se erano fortunati, potevano costruirsi dei tuguria, baracche che formavano una sorta di bidonville, qualche volta sui tetti delle botteghe o appoggiate agli edifici pubblici. Le autorità le consideravano un continuo pericolo di incendio e avrebbero potuto abbatterle anche se si tollerava che restassero in piedi se non erano di intralcio o se venivano date in affitto. Nelle case di Roma, dunque, possiamo vedere riflesso lo spettro che separava la ricchezza dalla povertà, le condizioni che rendevano possibile ai potenti dividere i poveri e governarli. Le stesse contraddizioni si possono ritrovare in altre condizioni di vita, salute, alimentazione, vestiario, vita familiare, modi di morire. La situazione igienica e sanitaria in una città così estesa, al di fuori di ogni pianificazione, era precaria e rudimentale, a dispetto del mito che l'abbondanza di acqua tenesse i romani in buona salute. I bagni che ricchi e poveri erano soliti frequentare dovevano diffondere orribili malattie, che non tenevano conto dello stato sociale o della ricchezza personale. Naturalmente non era questa l'opinione della gente dell'epoca. I ricchi potevano disporre del loro bagno privato e di acqua depurata. I meno poveri potevano isolarsi dai più poveri che erano malati e dalle prostitute, usando i bagni in orari riservati, e un modico prezzo d'ingresso riusciva a tener fuori i diseredati. I ricchi potevano attingere acqua privatamente dagli acquedotti, mentre il povero, abitante di un'isola, doveva portarsi l'acqua dai lacus, le fontane pubbliche che potevano facilmente inquinarsi. Una ricca domus poteva avere le sue latrine, mentre i poveri dovevano pagare per accedere alle latrine pubbliche. Ma essi si servivano anche di pitali e di giare per urinare, che venivano posti agli angoli delle strade a disposizione di tutti. Non c'è dubbio che i più miseri lasciavano le loro deiezioni là dove potevano, dal momento che i rifiuti di molti finivano direttamente nelle strade e le giare per le urine talvolta si rompevano. Quindi, per molti aspetti, i ricchi rischiavano di infettarsi quanto i poveri. Ma quando scoppiavano epidemie o pandemie, i ricchi avevano due vantaggi. Anzitutto, disponevano di più cibo e quindi erano più resistenti alle malattie. In secondo luogo, potevano sottrarsi al contagio rifugiandosi nelle loro ville di campagna. Tuttavia, i ricchi non godevano di grandi vantaggi sui poveri per quanto riguardava la salute, poiché ben poco si sapeva sulle malattie infettive e sull'alimentazione. I ricchi, che potevano acquistare vino, erano meno soggetti alle infezioni di quanto non fossero i poveri, che bevevano più acqua. Una delle conseguenze degli approvvigionamenti pubblici di grano a buon mercato fu soprattutto quella di aumentare l'acquisto di vino tra i plebei meno poveri. Ma il vino, che era bevuto caldo, bollito, fino a ridurlo in concentrato, veniva riscaldato e dolcificato con l'uso di pentole rivestite di piombo e bevuto poi in vasetti di peltro, con effetti a lungo termine potenzialmente disastrosi per la salute. I ricchi potevano anche comprarsi carni rosse ricche di grassi e pane bianco in misura maggiore dei poveri, la cui dieta era costituita da pane scadente e da olio d'oliva. Gli alti fitti di Roma riducevano la loro capacità di spesa alimentare e determinavano una malnutrizione cronica. La povertà era definita non solo dai consumi, ma anche dal vestiario. Vestirsi di stracci era la norma. Difatti, i resti di vestiti che ci sono pervenuti sono regolarmente coperti di toppe. In queste condizioni, la morte era uno spettacolo quotidiano. Ne derivò un indurimento della sensibilità. I cadaveri venivano gettati nelle strade, i malati lasciati morire all'aperto, i neonati erano abbandonati su mucchi di letame. Cani e uccelli cercavano il cibo tra cadaveri e ne dilaniavano le membra. Nella vita, come nella morte, c'erano poveri buoni e cattivi. Non sorprende che le condizioni di vita avessero come conseguenza un basso livello generale delle speranze di vita, circa 25 anni alla nascita e 35 anni per coloro che superavano l'infanzia. I sistemi attraverso cui i poveri limitavano le nascite e le dimensioni della famiglia sono ben noti. A parte la prostituzione e la contraccezione, molti bambini venivano abbandonati alla nascita su cumuli di stercus, da cui talvolta potevano essere salvati e resi schiavi. La consapevolezza che alcuni dei loro figli perduti erano diventati schiavi fu forse una delle ragioni per cui i poveri e gli schiavi vivevano insieme in armonia. Questo esame dal modo di vivere e di morire dei poveri mostra, ancora una volta, che la povertà non era una condizione omogenea, ma includeva un'ampia gamma di possibilità economiche. La cosa che più ci colpisce è l'estremo grado di miseria dei livelli più bassi, che ci fa dimenticare l'indigenza relativa della maggioranza.